18 e 32 minuti, ciao a tutti e a tutte da Matteo Guastafierro, benvenuti a Pop Sera. L'informazione serale di Radio Popolare in questi giorni d'estate, lunedì 4 agosto, anche oggi tante notizie da vedere insieme. Che non possono prescindere dal racconto quotidiano di Gaza. Pare che Netanyahu, lo avete sentito nel GR, sia intenzionato ad ampliare ancora di più le sue operazioni militari nella striscia, mentre si moltiplicano gli appelli affinché la sua politica della forza cessi. Oggi vi raccontiamo di quello indirizzato a Trump e di circa 600 ex funzionari della sicurezza israeliani. Andremo poi in Libano, a 5 anni esatti dalla devastante esplosione che distrusse il porto e una parte della città, uccidendo oltre 200 persone. La più grande esplosione non nucleare della storia, rimasta per le famiglie delle vittime ancora senza giustizia. Nella seconda parte di Pop Sera parleremo poi delle prossime elezioni regionali. Pian piano ci avviciniamo alle scadenze elettorali. Si vota, lo sapete, in autunno in diverse regioni molto importanti. La prima sono le Marche. Meloni oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe fare un bel regalo al presidente uscente, il suo candidato Acquaroli, rendendo le Marche una regione economica speciale. Ci faremo raccontare che cosa significa. Ma i partiti in generale si giocano molto in queste elezioni, soprattutto il PD, che potrebbe dare un bello scossone ai rivali, ma che a ben guardare sembra avere parecchi problemi, come al suo solito, interni al partito. Questi dunque i nostri temi in questa prima ora di trasmissione fino alla GR delle 19.30, però poi torniamo insieme. Da oggi non c'è metro regione, quindi ci siamo noi con Pop Sera dalle 19.45 fino alle 20.30, e anche in quello spazio tante altre storie, tanti altri racconti, ma non vi svelo altro, partiamo invece subito con le notizie da Gaza. E saluto allora Emanuele Valenti che ci ha raggiunto in studio. Ciao Emanuele.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori.
Allora Emanuele, partiamo da queste notizie che sembrano suggerire un maggiore, forse, ampliamento delle operazioni militari israeliane su Gaza. Nonostante le pressioni internazionali di tutte queste settimane, l'impressione che Netanyahu dunque voglia andare avanti ancora di più, sempre sulla striscia, sempre su Hamas.
Sì, in realtà Mattia è anche molto difficile, no? Lo facciamo un po' tutti i giorni quando cerchiamo di capire come guardare, come raccontare quello che succede a Gaza. È difficile immaginare, no? Un ulteriore ampliamento delle operazioni militari, però nonostante tutto questo è quello che secondo alcuni media israeliani avrebbe in mente Netanyahu. Oggi Netanyahu ha parlato al suo governo e ha detto che ha convocato per i prossimi giorni, a metà settimana, il suo gabinetto di guerra, e ha specificato che confermerà, perché ovviamente questi sono, come dire, gli obiettivi ben noti, appunto ribadirà gli obiettivi da raggiungere a tutti i costi a Gaza, quindi la sconfitta di Hamas, il ritorno degli ostaggi e l'eliminazione di ogni possibile minaccia per la sicurezza di Israele, appunto proveniente dalla striscia. Curioso, o comunque, come dire, rappresentativo anche della situazione interna, come questo in realtà avvenga a poche ore dall'invio di una lettera da parte di diverse centinaia di ex alti funzionari, soprattutto ex alti funzionari militari israeliani, all'amministrazione Trump, proprio al presidente americano, chiedendo un suo intervento invece per mettere fine alla guerra a Gaza.
Sì, sicuramente ne parleremo di questo anche con il nostro prossimo ospite. Grazie Emanuele Valenti, ti lasciamo andare.
A voi.
Il nostro prossimo ospite è Meron Rapoport, giornalista israeliano, giornalista del magazine Più 972 Mag, un giornale indipendente israeliano, ma Meron Rapoport è stato anche in passato ex caporedattore di Haaretz, che è collegato con noi. Lo saluto subito. Benvenuto, Meron.
Buongiorno, buonasera.
Allora, Meron, una prima domanda su quanto ci stava raccontando il nostro Emanuele Valenti. È questa l'impressione che, nonostante le pressioni esterne ed interne, Netanyahu voglia andare avanti militarmente su Gaza, su Hamas? Insomma, che ordine potrebbe dare questa settimana?
Davvero non è molto chiaro. Gli obiettivi menzionati prima sono gli obiettivi di cui si parla da quasi 22 mesi, non c'è una novità. Il nuovo è che si parla in modo ufficioso di operazione per liberare gli ostaggi, una cosa che Israele non ha provato fare da più di un anno, da che c'erano 6 ostaggi uccisi da Hamas quando l'esercito israeliano era prossimo al luogo a Rafah. Queste operazioni come questo possono rischiare la vita degli ostaggi è molto chiaro, ma non si sa se veramente Netanyahu darà ordine simile e se l'esercito accetterà di andare avanti con un'operazione che rischierà la vita degli ostaggi.
Ecco, che cosa potrebbe aver influito nelle decisioni di Netanyahu? Sono successe diversi fatti in quest'ultimo periodo, al di là delle pressioni sempre più forti della comunità internazionale. C'è stato il video ieri di quell'ostaggio diffuso da Hamas, ma c'è stata anche la visita dell'inviato di Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff. In qualche modo ha giocato un ruolo anche quella visita.
Credo che si esagera il ruolo americano, credo che gli americani Trump non hanno avuto molto impatto su tutto quello che succede a Gaza dal momento che Trump è entrato nella Casa Bianca. Lui fa delle dichiarazioni, Witkoff viene e ritorna, ma non ha veramente avuto un grande impatto. Credo che Netanyahu si trova in una situazione abbastanza difficile. L'esercito lo dice probabilmente che ha finito per il momento l'operazione cominciato a marzo, che non ha altri obiettivi se non prendere tutta la striscia e ricominciare un controllo militare, un'occupazione militare della striscia delle 2 milioni di palestinesi su 2 milioni di palestinesi, una cosa che l'esercito non vuole. E l'esercito contro questa lettera che ha menzionato è un'espressione di questo disagio dell'esercito di continuare la guerra. Dall'altra parte non può fare un accordo per far finire la guerra perché la sua coalizione cade. Allora, per il momento da queste dichiarazioni non è chiaro, ma è possibile che lui andrà avanti anche a costo della vita degli ostaggi, non è da escludere.
La guerra, la strategia della guerra permanente che può tenere ancora in piedi Netanyahu, come abbiamo più volte ricordato. Meron, citavi appunto anche i dissidi all'interno dell'esercito rispetto alle politiche del primo ministro e questa lettera firmata da 600 ex funzionari di sicurezza israeliani, tra cui ricordiamolo ufficiali del Mossad e dello Shin Bet, indirizzata appunto a Trump affinché fermi Netanyahu. Da dove nasce dunque questa iniziativa? Sono mosche bianche oppure è davvero il segnale che in tutto un ambiente che fa riferimento all'ambiente militare di sicurezza israeliano, ormai c'è grande rottura con Netanyahu. Come l'avete letta voi?
Questa lettera è firmata da ex generali, ex capi del Shabak, che sono già più schierati, direi, al centro-sinistra, anche prima della guerra. Allora, non c'è veramente una novità in questo, ma sì, pare che anche il capo dell'esercito, il capo dello Stato Maggiore, Eyal Zamir, è in scontro con Netanyahu. Ci sono dei problemi con Netanyahu, con il suo governo, disaccordi con il suo governo. E questa lettera rispecchia questo disagio del capo dello Stato Maggiore, che lui ovviamente non può parlare apertamente, e forse questi generali, che sono molti di loro, sono abbastanza vicini a lui, possono esprimere quello che lui non può dire.
Quindi forse un iniziale segnale, diciamo. Meron, sempre a proposito di questo, oltre a questa lettera, vedo che oggi ci sono state manifestazioni contro la rimozione della procuratrice generale decisa dal governo. Anche questa è una lunga storia che va avanti da mesi, alla fine sembra essere arrivata adesso a quest'altra svolta con la rimozione dal suo ruolo decisa da Netanyahu. Ci sono state manifestazioni, c'è stata questa lettera. Io ti chiedo in generale, Meron, se c'è comunque un segnale che l'opposizione a Netanyahu sta crescendo nell'opinione pubblica israeliana, soprattutto alla luce di quello che abbiamo visto ogni giorno accadere nella striscia di Gaza, la carestia, la catastrofe umanitaria sempre più profonda. È cambiato qualcosa da questo punto di vista tra gli israeliani e dal tuo osservatorio?
Da mesi, direi più di un anno, c'è una maggioranza in Israele per far finire la guerra e avere un accordo per liberare gli ostaggi. Questo è già da metà 2024, più di un anno c'è una maggioranza per questo, ma il fatto che c'è una maggioranza e anche il fatto che ci sono queste manifestazioni qua, ogni sabato, quasi a volte due volte o tre volte alla settimana, non aiutano. Netanyahu ha una maggioranza nel Parlamento e non mostra nessuna intenzione di ascoltare il pubblico israeliano. Lui va avanti anche con la rimozione di Gali Barab-Meir, il consigliere giuridico del governo. Lui va avanti. Quello che succede a Gaza, e soprattutto direi la reazione internazionale abbastanza dura, queste immagini che escono da Gaza, l'isolamento di Israele cresce, e questo ha un impatto anche sul pubblico israeliano, che ha paura che Israele alla fine sarebbe uno stato paria, uno stato veramente fuori eccetto dell'America, ma sì, senza l'America, che tutto il mondo sarà contro Israele, che anche turisti israeliani avranno problemi di andare all'estero. Questo sì, dà impressione. Anche c'è una parte della popolazione israeliana che vede questa immagine reagisce anche per ragioni morali, ci sono di più. Se all'inizio della guerra erano pochissimi quelli che opponevano la guerra per motivi morali, adesso non sono pochi, ma ancora non hanno la forza di costringere Netanyahu di fermare la guerra.
E vedremo allora che cosa succederà. Grazie nel frattempo, Meron, buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Meron Rapoport, giornalista del magazine indipendente israeliano Più972 Mag, ex caporedattore di Arez. Di Fontaine DC, Bug a Pop Sera e poi andiamo a Beirut.
Change my name, I promise you, yeah. Dying inside, cause I want to, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed before you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. But baby, I swear it, I wanted to call.
Fontaine DC, la band irlandese che più volte si è schierata a sostegno della popolazione palestinese in questi mesi con questo brano Bug tratto dal loro ultimo album Romance. Andiamo adesso in Libano alle 18:50 minuti qui a Pop Sera. Esattamente 5 anni fa, il 4 agosto del 2020, una devastante esplosione al porto di Beirut causò la morte di oltre 200 persone, il ferimento di oltre 7.000, la devastazione di ampie zone della capitale. A causarla fu la deflagrazione di 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio che erano ammassate in un magazzino del porto. Credo che tutti voi ricordiate quelle immagini, quei video che ripresero quella che fu a tutti gli effetti la più grande esplosione non nucleare di questo secolo. 5 anni dopo, allora che cosa rimane di quel ricordo, di quella strage che lacerò il paese? Un paese molto complesso per mille altri motivi, come ben sapete. Soprattutto che cosa sappiamo oggi sulle cause e le responsabilità di quell'esplosione? Ce lo facciamo dire da Mauro Pompili, collegato con noi. Ciao Mauro, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Mauro Pompili, giornalista di base a Beirut. Allora, partiamo da questa domanda, la più difficile: che cosa ha lasciato nella memoria dei libanesi quel giorno del 4 agosto 2020?
Ma ha lasciato moltissimo, ma purtroppo è semplicemente uno degli tanti appuntamenti, delle tante scadenze che costellano la storia martoriata di questo paese, di fatto dal 1948, dalla prima guerra arabo-israeliana. Sicuramente è stato forse uno dei più drammatici per il suo essere completamente inatteso, è arrivato in un momento in cui non c'erano guerre, c'era una profonda crisi economica in corso, c'era in corso la guerra mondiale contro il Covid che colpiva anche il Libano ovviamente, c'era in corso una drammatica crisi economica, ma nessuno si aspettava una cosa del genere. E per tutti noi che eravamo qui a Beirut quel giorno di 5 anni fa, è un po' come per l'11 settembre, sappiamo tutti perfettamente dove eravamo e ricordiamo perfettamente quei minuti e quelle ore successive in cui non si riusciva bene a comprendere cosa fosse successo.
Tu nello specifico quindi, cosa ricordi? Qual è la fotografia, l'immagine che ti porterai dentro per tutta la vita, se posso chiedertelo, Mauro?
quella immediata e quella personalissima di far parte di quella parte della città. Molti dei giorni dopo si diceva che a Beirut c'erano gli sfortunati e i miracolati. Io ho fatto parte dei miracolati perché ho visto tutte le schegge della finestra della mia cucina che mi sono passati a pochi millimetri dal naso come proiettili. E non ho avuto assolutamente un graffio, non ho riportato niente. Nelle ore immediatamente successive, la cosa che mi porto veramente nel cuore è la grande solidarietà di questa città e di questo popolo. Una città e un popolo che sono, li raccontiamo sempre divisi, sempre presi tra conflitti, ma che in quei giorni e in quei mesi veramente si sono rimboccati le maniche e tutti si sono aiutati per superare una crisi che sembrava insuperabile, perché uscire per Beirut un'ora dopo l'esplosione, ma anche il giorno dopo, i giorni dopo, le immagini che venivano alla mente erano quelle del cratere di Hiroshima, dei bombardamenti di Dresda. C'era tutta un'ampia area devastata, distrutta, e per giorni la colonna sonora della città era il rumore dei vetri che continuavano ad essere mandati in frantumi, sai, i vetri rimasti appesi alle finestre, pericolanti, che appunto volutamente venivano mandati in frantumi, lasciati cadere. E c'era questa colonna sonora costante per tutto il giorno. Ma in tutto questo una risposta spaventosamente solidale, cioè di tutta la gente, cioè chi non si era fatto nulla, chi aveva avuto pochi danni, ha accolto chi ha perso tutto, si è dato da fare per aiutare chi era stato ferito. E nei giorni successivi, da tutto il paese, i giovani ricordavano molto quelli che furono gli angeli del fango del 66 a Firenze. Arrivarono i giovani da tutto il paese per ripulire le strade dalle macerie, dai vetri, da tutto. Quindi c'è questo ricordo positivo, sposato con una tragedia di proporzioni infinite. I racconti di quei giorni sono quasi racconti dell'orrore, persone operate nel parcheggio degli ospedali distrutti, perché calcolate che anche 4 fra i più grandi ospedali di Beirut furono profondamente danneggiati dall'esplosione. E più c'era il Covid, quindi tutti i protocolli anti-Covid che sono saltati con tutto quello che poi ha comportato.
Certo.
E
Mauro,
poi
sì.
questa città che comunque dalla solidarietà ha comunque reagito. Questo è il miracolo, è il vero miracolo libanese, inspiegabile, ma anche dopo la guerra non conclusa il 26 novembre scorso, visto che Israele continua a bombardare regolarmente, anche ieri ha ucciso almeno 4 persone. Eppure la capacità di reazione di questo paese è incredibile.
Mauro, ti chiedo a che punto è l'inchiesta per accertare le cause di quell'esplosione? In questi mesi, insomma, abbiamo assistito a diversi stop and go, forse anche diverse reticenze. Che cosa sta succedendo? Cosa sappiamo oggi?
Ma di fatto non sappiamo molto poco, come hai appunto detto, ci sono stati molti stop politici e non solo nazionali, con molto peso anche internazionale. Di fatto a tutt'oggi negli Stati Uniti né i francesi hanno consegnato tutta la documentazione satellitare che sembra abbiano a disposizione su quanto avvenuto, documentazione che è fondamentale per capire quale sia stato l'innesco dell'esplosione, se è stato un attacco dall'esterno, se è stato qualcosa all'interno del magazzino numero 12. I francesi hanno consegnato delle foto che probabilmente sono taroccate e gli americani non hanno mai consegnato quelle del periodo proprio circostante all'esplosione. Quindi in realtà si sa poco. Di fatto, una delle poche cose positive che sta accadendo è che sembra che il nuovo governo e il nuovo presidente abbiano rilanciato di parecchio l'idea di fare luce e fare chiarezza su quanto è avvenuto. Ma al momento le ipotesi che sia stato un incidente, che sia stato un attacco israeliano via cielo o via terra, sono tutte sul piatto e non si può far pendere la bilancia da nessuna delle due parti, obiettivamente. E quindi la ricerca, sicuramente i colpevoli sono chi per 6 anni ha tenuto quell'enorme quantità di nitrato d'ammonio stoccata là. Però i colpevoli a quel punto sono due governi, due presidenti della Repubblica. L'hanno fatto per incuria, sì, probabilmente sì. Di fatto la cosa che a tutti suona strana è che è esplosa ad agosto del 2020 e nel giugno di quell'anno le autorità libanesi hanno cominciato a ragionare seriamente sul come portarle via dal porto, perché erano usciti dei rapporti appunto che segnalavano fortemente la pericolosità. Non c'è stato tempo, è esplosa poi 2 mesi dopo.
E chissà allora
Forse un
se.
giorno
Beh,
sapremo
sì. Eh sì.
la verità, ma sai, noi veniamo anche da un paese, l'Italia, in cui la verità sulle stragi è sempre una cosa difficile da scoprire.
Ah, guarda, anche quando ci sarebbe la verità giudiziaria e storica, come di recente per la strage di Bologna, qualcuno ancora fa finta che
Appunto,
non sia successo niente.
ministri della Repubblica. Qui,
Mauro,
appunto,
sì,
che,
concludi
no,
pure.
viene espressa questa volontà. Certo, il tutto si sposa in un paese che da allora non ha avuto un attimo di tregua, tra crisi economica, guerra di Israele, quindi questo complica sicuramente poi tutta la situazione, insomma.
Possiamo solo immaginare. Ti ringraziamo Mauro Pompili per averci raccontato anche, insomma, quello che è una società lacerata, complessa, ma ancora molto viva e molto solidale, come è stata soprattutto in quei giorni di 5 anni fa. Grazie Mauro Pompili.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Mauro Pompili, giornalista di base a Beirut. Adesso una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo ai fatti di casa nostra, alla politica italiana, che alla vigilia di scadenze molto importanti per i partiti. Ci sono dei test cruciali, quelli delle regionali d'autunno, e allora incominciano a esserci i primi movimenti. Tra poco a Popsera. Un minuto. Rieccoci, siete sempre all'ascolto di Popsera, seconda mezz'ora di trasmissione per parlare allora delle regionali. Si vota quest'autunno in diverse regioni importanti e centrali. Il primo test sono le Marche il 28 e 29 settembre. Ma alle urne poi andrà anche la Campania, il Veneto, la Puglia, la Toscana, la Val d'Aosta, 6 regioni per 17 milioni di abitanti, a cui poi negli ultimi giorni si è aggiunta anche una settima, la Calabria, dopo le dimissioni del governatore uscente Occhiuto, che poi si è ricandidato. Dunque una posta in gioco molto alta, a cui però al momento i partiti sembrano arrivare con parecchi problemi, tanto a destra quanto a sinistra. Ne parliamo con Carlo Galli, politologo dell'Università di Bologna. Benvenuto professore, anzi bentornato sulle nostre frequenze, sempre un piacere.
Ebbene, buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Professore, allora chi sembra avere un po' più di problemi in questo momento è il Partito Democratico, ovviamente perché è il partito che dovrebbe avere, anzi ha sicuramente l'onere e l'onore di guidare la coalizione di centrosinistra, l'opposizione, insomma, dove riesce a mettere insieme le varie anime del campo largo. La sensazione però è che un po' in tutte le regioni il percorso della segretaria Elly Schlein sia un po' accidentato, un po' per le inchieste che hanno coinvolto ad esempio il candidato Ricci nelle Marche, un po' perché il rapporto con i governatori locali non è mai stato idilliaco in tutti questi mesi di segreteria Schlein, vedi De Luca in Campania, vedi Emiliano in Puglia, e un po' perché poi come sempre il rapporto con il Movimento 5 Stelle è problematico per natura. Allora, insomma, professore, a ben guardare la segretaria non sembra aver nemmeno nessun suo candidato fedelissimo della Schlein a essere candidato in queste regioni. Quindi che cosa ne pensa lei di questa situazione? Dove sta l'inghippo per la segretaria?
Ci sono questioni di carattere strutturale e questioni di carattere accidentale. Una questione di carattere strutturale è che il nostro paese, per sua fortuna, è un paese plurimo, estremamente differenziato nei territori, ricco quindi, ma anche disomogeneo. Ciò fa sì che vi sia sempre stata una tensione fra il momento nazionale della politica, il momento statale, che è quello a cui presta attenzione essenzialmente un segretario di partito nazionale, e invece i momenti della politica locale, che sono differenziati, che hanno problemi diversi anche in regioni che siano dove abbia avuto successo lo stesso partito, sono in realtà problemi molto molto lontani tra di loro. Per cui il partito deve essere al tempo stesso unico e plurimo. Questo è difficilissimo ed è veramente un problema in linea teorica insolubile, un problema che può trovare una soluzione soltanto approssimativa attraverso molte fatiche e molte mediazioni. Ma ricordiamo ai tempi della Prima Repubblica, tanto per capirci, il Partito Socialista che stava al governo con i democristiani a Roma e stava invece al governo con i comunisti in tante altre regioni italiane. L'Italia è un paese complicato, ripeto, per sua fortuna, e questo è un primo punto che dobbiamo tenere presente.
Che poi è bello anche, professore, insomma, è il bello di avere un partito dove vige una solida democrazia interna, no? E questo è un po' il sale del Partito Democratico,
sì.
Forse.
Sì, c'è una forte democrazia, diciamo pluralismo.
Pluralismo, sì, forse meglio.
È un partito che deve fronteggiare il fatto che è tradizionalmente abbastanza forte nei livelli locali, e tuttavia è forte in modo diverso, su questioni diverse, con stili diversi, seconda le regioni. E questo è il primo punto. E questo è un punto che ha un segretario nazionale darà sempre del filo da torcere, evidentemente. Il secondo punto è che lei dice non c'è in campo nessun fedelissimo della Schlein, il che è vero, ma se noi ci pensiamo i personaggi di spicco sia a livello nazionale sia a livello locale del Partito Democratico non sono fedelissimi della Schlein. La Schlein è stata portata alla segreteria perché non aveva fedelissimi, e non so quanti se ne sia fatti durante questo arco di tempo, ma certamente nelle figure tradizionalmente forti del partito non ne ha neanche una.
La sensazione è che siano tutti all'interno della segreteria, invece negli altri ruoli, sia nazionali che locali, prendono spazio gli esponenti delle altre correnti, soprattutto a livello regionale. Quindi le chiedo se anche in virtù di quel pluralismo che esiste nel Partito Democratico fa bene Schlein a lasciare spazio, oppure visti i problemi che poi ci troviamo sempre di fronte a commentare alla vigilia di ogni tornata elettorale, sarebbe più utile richiedere dalla segretaria maggior forza, imporsi di più sulle correnti?
Ma io penso che non possa imporsi di più, cioè il peso, la forza di Schlein non è tale da consentirle di entrare in un braccio di ferro su tutti i territori e imporre ovunque i propri candidati, che, ripeto, sarebbero dei candidati giovani, vicini a lei, probabilmente con scarso radicamento locale. No, deve dipanare di volta in volta, di situazione in situazione, dei nodi anche aggrovigliati.
Fare di necessità virtù, come si dice, insomma.
Assolutamente sì, va tenuto conto del fatto che in alcuni casi si tratta di, per lei, di avere a che fare con personaggi diciamo piuttosto spigolosi, personaggi che hanno una grande attitudine al comando, che hanno una tradizione di potere molto radicata. Certo, sono parlo di De Luca.
Sì, c'è chi se ne approfitta però di questo.
Assolutamente sì, beh, questo è tipico di chi ha potere, approfittarsene, no? E questo va bene, d'accordo, avviene in regioni nelle quali tradizionalmente la sinistra è capace di ottenere il risultato positivo. Parlo della Campania, parlo della Puglia, parlo della Toscana, dove pure c'è un problema.
Sì.
Ecco, però ecco, insistere troppo c'è anche il rischio di portare a spaccature drammatiche, come potrebbe essere ad esempio che qualcuno, De Luca, si facesse la propria lista in opposizione a quella del PD, riuscendo a farlo perdere. De Luca giura, spergiura che ciò non avverrà, però perché ciò non avvenga chiede compensi particolarmente esosi e in modo molto scoperto, oltretutto, no? Cioè la segreteria regionale al figlio, continuità amministrativa, insomma, e soprattutto continua a sparare a palle incatenate contro Fico.
Diciamo, il test per Elly Schlein sarà capire quanto riuscirà a contenere le spinte centrifughe a livello locale, trovare una quadra, sostanzialmente trovare una quadra anche nel rapporto col Movimento 5 Stelle. Io le volevo fare quest'ultima domanda, professore, sui 5 Stelle. Insomma, che gioco sta giocando Giuseppe Conte? Su Ricci ha deciso di non attaccare alla fine, si è fatto dare le carte dell'inchiesta e ha ribadito il suo sostegno al candidato nelle Marche. Però sull'inchiesta di Milano invece ha fatto scelte diverse, ha detto cose diverse. Quindi in che fase siamo questa della relazione tra le due principali forze del centro-sinistra?
Conte sta facendo praticamente questo gioco. Sa di dovere, in un contesto generale, in ultima istanza, arrivare a un qualche accordo con il Partito Democratico. Punto primo. Punto secondo, non vuole che questo dover arrivare a un accordo venga preso dal Partito Democratico come una cambiale in bianco che Conte firma per il Partito Democratico. Per cui vuole che l'accordo sia un accordo sudato, un accordo a cui si arriva faticosamente, un accordo conquistato.
Da poter rivendicare
e soprattutto, come ha detto ieri, non si deve pensare che le alleanze locali a cui si è in certi casi costretti a livello regionale costituiscono un quadro strategico nazionale per costruire il fronte largo, il campo largo. Ecco, e questo è quello che sta facendo, cioè sta facendo alleanze tattiche locali che non vuole vengano prese come prodromiche rispetto al campo largo.
per tenersi le mani libere in vista di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi, soprattutto alla scadenza delle politiche, quando ci sarà da ragionare anche delle politiche a livello nazionale.
Ma più che per tenersi le mani libere, per alzare paurosamente il prezzo all'altezza delle elezioni politiche nazionali, e il prezzo probabilmente sarà quello di chiedere di essere il candidato alla presidenza del Consiglio.
Il candidato premier, di cui si inizia già a vociferare, diciamo così. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Carlo Galli, politologo dell'Università di Bologna. Allora, nel frattempo, oggi l'altra notizia che riguarda le regionali è che Giorgia Meloni ha deciso di fare un bel regalo al suo candidato nelle Marche, il presidente uscente Francesco Acquaroli. Questo per vedere come sta messo l'altro schieramento, quello opposto al centro-sinistra, cioè la destra. Dopo 5 anni di governo regionale, Acquaroli è dato in calo nei sondaggi. Allora oggi il Consiglio dei Ministri ha deciso di rendere le Marche una ZES con un disegno di legge, una zona economica speciale. Che cosa significa e chi è Francesco Acquaroli, fedelissimo di Giorgia Meloni? Parliamo delle Marche perché, come vi dicevo, sono la prima regione ad andare al voto a settembre. Allora ne abbiamo parlato con il giornalista Mario Di Vito, che conosce molto bene la realtà marchigiana.
La regione economica speciale è una di quelle regioni che ha diritto, diciamo, a una serie di sgravi, sussidi, sostegni alle politiche industriali ed economiche. Sin qui sono state soprattutto regioni del sud, diciamo, la zona delle aree speciali è pressoché sovrapponibile a quella della vecchia cassa del mezzogiorno, che poi prevedeva altre cose, una cosa un po' diversa, ma insomma si somigliano molto in qualche modo, sono imparentate. Ecco, oggi le Marche, anche l'Umbria, entreranno in queste zone e in qualche modo per le Marche è un po' il certificato di 5 anni di amministrazione di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia, perché appunto dopo 5 anni di loro amministrazione c'è bisogno di entrare in una zona che ha bisogno di sostegni per la propria economia. Quindi da un certo punto di vista chiaramente nei prossimi anni verranno favoriti forse investimenti, poi come sempre in queste cose bisognerà un po' vedere come si metteranno le cose, quali saranno i progetti nello specifico, ma è anche un'implicita ammissione nel fatto che gli ultimi 5 anni sono stati particolarmente difficili, e questo, diciamo, è testimoniato da tanti indicatori, tutti i vari rapporti statistici che riguardano il lavoro nelle Marche, ma anche banalmente la cronaca, tante fabbriche che hanno chiuso negli ultimi 5 anni, anche prima, insomma, testimoniano una situazione difficile e che chi ha governato, insomma, in qualche modo dovrebbe anche farsene carico, ecco.
Perché effettivamente Acquaroli dopo 5 anni non è affatto certo che possa proseguire alla guida, questo sembra chiaro, anzi c'è un candidato serio che potrebbe davvero batterlo, nonostante le inchieste.
Beh, diciamo sì, allora, nonostante le inchieste, poi allora diciamo che mancano ancora mesi alle elezioni, quindi ogni discorso è assolutamente prematuro e questo va detto in premessa. Poi tutti i sondaggi che sono usciti vedono i due candidati pressoché appaiati, insomma le distanze sono al massimo di 1-2 punti, qualcosa meno, insomma la partita è molto aperta e in queste partite di solito ad essere favorito è l'inseguitore, quindi insomma il centrosinistra di Ricci, che è uno che alle scorse europee l'anno scorso prese 100.000 preferenze, di cui la metà nelle Marche, si tratta di un record assoluto anche di anni, insomma, di affluenza più felice alle elezioni, quindi è uno che i voti li ha sempre presi. Le inchieste giudiziarie, dopo che la settimana scorsa lui è stato ascoltato dalla procura per questa storia di affidopoli, cioè di affidamenti di fondi per gli eventi e la cultura che la procura ha messo sotto inchiesta, e da lì il Movimento 5 Stelle è rientrato. Il giorno dopo Giuseppe Conte a Roma ha dato la sua benedizione a Ricci, e un po' sembra una vicenda che non ha influenzato più di tanto la campagna elettorale, ma anzi l'ha un po' infiammata dall'altra parte, perché sin qui solo giornalistica, adesso no, è uscito sul Fatto Quotidiano ieri tutta una paginata sulle spese di Guido Castelli, che è il commissario alla ricostruzione del terremoto, che ha destinato 1.100.000 euro di spese promozionali e di investimenti pubblicitari di comunicazione non tutti, diciamo, giustificatissimi, a volte anche un po' assurdi, e soprattutto c'è anche un candidato di Fratelli d'Italia che ha anche un ruolo dirigenziale, insomma, nel partito regionale, si chiama Puzzo, cognome, che è venuto fuori ad aver avuto una condanna nel 2018 e questo potrebbe renderlo incandidabile ai fini della legge Severino, forse era già incandidabile anche nel 2020, insomma, l'aver scoperchiato il versante giudiziario nelle Marche si sta rivelando anche un po' un boomerang in qualche modo per la destra, fatto salvo che è tutto prematuro perché ovviamente la campagna elettorale entrerà nel vivo soltanto a settembre.
Invece, Mario, tornando alla figura di Acquaroli, sappiamo è un fedelissimo di Giorgia Meloni di lunga data, fa parte insomma di quel gruppo dei ragazzi di Colle Oppio, fucina appunto del melonismo, possiamo dire così. Raccontaci un po' di lui.
Ma Francesco Acquaroli è un fedelissimo di Giorgia Meloni, lo è da sempre. Lui fu già candidato alla presidenza della regione nel 2015, in altri anni in cui il centro-sinistra vinceva con meno problemi. Diciamo, poi fece un giro in Parlamento, un breve giro in Parlamento perché venne eletto nel 2018 e poi si dimise 2 anni dopo per vincere le elezioni regionali con il centro-sinistra che aveva fatto molti errori, aveva cambiato il candidato uscente dopo un soldato. Era diviso dai 5 Stelle, vinse Acquaroli e in questi 5 anni, diciamo, oltre ad occupare tantissimi posti dirigenziali, tantissimi posti di enti, fondazioni, in tutto questo spirito un po' di vendetta della destra che ha sempre quando conquista il potere, cioè comincia a sostituire tutti i ruoli dirigenziali per una supposta, diciamo, vendetta, ecco, rispetto a chi c'era prima, e soprattutto ha avuto molte critiche sul piano della sanità, che è notevolmente peggiorata in questi 5 anni, lo dicono tanti articoli delle cronache locali, lo dicono anche i rapporti, insomma, sono stati mandati chiusi degli ospedali, sono stati molti problemi, le liste d'attesa si sono molto allungate e visto che la sanità è una competenza esclusiva o quasi delle regioni, insomma, è un capitolo particolarmente dolente per loro. E adesso Acquaroli lui dovrà cercare di confermarsi, per questo da Roma gli è già stato, diciamo, appioppato un tutore. Italo Bocchino è nelle Marche a fare campagna con lui e i leader del centrodestra si faranno vedere spesso nelle Marche perché è uno snodo decisivo in generale perché le altre regioni, il Veneto, lo diamo per certo la destra, così come ha avvantaggiato il centro-sinistra nelle altre regioni che andranno al voto nei prossimi mesi, Puglia, Toscana e Campania. E le Marche invece è proprio una regione in qualche modo decisiva, tipo una specie di Ohio italiano perché può segnare il trionfo di Schlein alle regionali oppure una tenuta di Meloni qualora dovesse vincere lei qui.
Era Mario Di Vito, giornalista del Manifesto sull'Ohio italiano, le Marche al voto e sulla figura di Francesco Acquaroli, il presidente uscente e candidato di Giorgia Meloni della destra. Questo invece è Lucio Battisti, come avete intuito, ancora tu.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu,
l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile.
E noi, prima di lasciarvi al giornale radio delle 19.30, vi raccontiamo un'ultima storia che arriva dall'isola d'Elba. Una polveriera pronta a esplodere, così i sindacati di polizia penitenziaria hanno definito la situazione nel carcere di Porto Azzurro sull'isola. 6 agenti rimasti intossicati dal fumo ieri, 4 detenuti, quando 3 detenuti hanno dato fuoco ad alcune celle, un incendio che si è verificato poche ore dopo un'aggressione ai danni del personale del carcere.
Purtroppo l'unica.
E allora al microfono di Luca Parena, la garante comunale dei diritti dei detenuti, Raimonda Lobina, ci ha descritto la situazione all'interno del carcere di Porto Azzurro, una situazione molto simile a quella di tutti gli altri istituti d'Italia.
La situazione non è bella e in particolare poi in questi mesi estivi, dove il caldo, la carenza di personale, anche perché poi c'è la turnazione per ferie, fa esplodere certe situazioni veramente critiche. Il problema di fondo è, da un lato, la mancanza di personale, soprattutto di polizia penitenziaria, dall'altra l'eterogeneità della popolazione carceraria, perché Porto Azzurro è una casa di reclusione, quindi un carcere per lunghe pene che comportano poi percorsi trattamentali molto strutturati e quant'altro. Negli ultimi 4-5 anni arrivano ininterrottamente detenuti da altre carceri a causa del sovraffollamento per motivi di sicurezza, che hanno pene molto più brevi e storie alle spalle differenti, nel senso che sono persone, è molto brutto dirlo, però che non hanno proprio niente da perdere, non hanno legami familiari, la stragrande maggioranza è straniera e si giocano tutto praticamente. L'altro problema grosso legato a questo è che, anche questo spiace molto dirlo, per anche per la professionalità della polizia, però in carcere entra di tutto, entrano sostanze, entra alcol, non si riesce a evitare questi distillati che i detenuti stanno macerando la frutta e che sono pericolosissimi, perché poi loro bevono e le conseguenze sono quelle che si leggono poi: incendi, aggressioni e quant'altro.
Vi trovate quindi molto spesso a gestire detenuti che arrivano da altri istituti, ma vengono indirizzati lì per qualche motivo in particolare?
No, è perché noi per fortuna non soffriamo molto di sovraffollamento, c'è spazio rispetto ad altri carceri. Poi spesso magari succede che stanno lì un mese e poi vanno via. Quindi c'è anche questa continua turnazione. E un'altra cosa, anche questa molto brutta dirsi, è che poi ci sono molti dissidi interni, perché diciamo che i detenuti storici non vedono di buon occhio queste persone, per cui ci sono anche spesso degli scontri anche fra di loro.
Ultima cosa, la sorpresa, leggere, vedere di quanto è successo ieri?
No, non mi ha sorpreso, purtroppo no. Guarda, io sono stata in carcere venerdì e in effetti a fronte, vabbè, di una situazione, in quel momento lì non c'erano particolari situazioni critiche. Io ho visitato anche le sezioni un paio di settimane fa, però parlando con il personale mi dicevano che da un momento all'altro sarebbe potuto succedere una cosa del genere. E lì tra l'altro anche la carenza di personale, soprattutto penitenziario, crea poi, cioè non si possono fare turni di 14 ore, ecco. E adesso io non giustifico assolutamente atti che sono contrari alle norme e quant'altro, vengo da una generazione che non amava molto la polizia, però vedo anche che il lavoro della polizia penitenziaria è estenuante. Poi c'è anche il problema sanitario, ecco un'altra cosa importante, tutte queste persone sono persone con doppia diagnosi spesso, e vuol dire sia dipendenza da sostanze che psichiatrici, persone che stanno veramente molto male, che non dovrebbero stare in carcere, dovrebbero stare da qualche altra parte. Proprio venerdì ho parlato sia con un'educatrice che con la direttrice sanitaria e la situazione sanitaria è veramente molto molto pesante. è difficile. Io sono, come garante, siamo anche andati a parlare con gli assessori, abbiamo scritto, abbiamo urlato, abbiamo protestato. È un muro di gomma, cioè le istituzioni non rispondono.
Raimonda Lovina, garante comunale dei diritti dei detenuti all'Isola d'Elba. Adesso c'è il giornale radio, ci sono degli sviluppi sulla notizia con cui abbiamo aperto questa puntata di Pop Sera, l'intenzione di Netanyahu di ampliare le operazioni militari nella striscia di Gaza contro Hamas. Gli aggiornamenti tra pochissimo, giusto 2 minuti di pubblicità e poi il GR e dopo torniamo insieme con Pop Sera, più tardi. minuti, ben ritrovati, di nuovo un saluto a tutti voi da Mattia Guastafierro, di nuovo in onda con Pop Sera. Subito dopo il GR, come avete intuito, non c'è Metro Regione, che tornerà a settembre, le notizie dell'informazione locale torneranno dopo l'estate per agosto. Pop Sera comincia subito dopo il GR alle 19.45. Staremo insieme fino alle 20.30 per questa seconda parte di trasmissione, in cui andremo in Francia per raccontarvi dello tsunami bianco. No, non è un evento naturale estremo, ma è l'ondata di cocaina penetrata negli ultimi mesi nel paese. Paese che, a quanto pare, secondo alcune informazioni ufficiali trapelate poi sui giornali in questi giorni, in Francia sarebbe diventata il centro del traffico di stupefacenti in Europa. Ci faremo raccontare tutto questo da chi conosce bene quella realtà. Poi andremo in Yemen per raccontarvi di un naufragio di migranti su una rotta, quella del Mar Rosso e del Golfo di Aden, di cui da noi non si parla troppo spesso, ma insomma conduce direttamente lì, nei ricchi e lussuosi paesi del Golfo. E infine vi racconteremo di un grande della pallacanestro italiana, Marco Bonamico, ex cestista della Virtus Bologna e della Nazionale, che ci ha lasciato oggi uno dei giocatori italiani più forti di sempre, vale la pena ricordarlo. Questa è la seconda parte di Pop Sera fino alle 20.30, ma con un passo più lungo. Dopotutto, estate per tutti.
T'en trouveras d'autres des mecs comme moi. Et on aura plein des gars pour toi. Tes boucles brunes s'évaporent dans mon âme, dans mon corps.
Je te cherche dans mes songes, je te traque dans mes rêves. À l'aube ou dans l'ombre, rire en veine sur tes lèvres, écorchant les abîmes de mon cœur écarlate. Tu n'es que le point fixe de mes songes disparates. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Je vois des gens qui cornuent, je vois des gens qui me sourient. Mais moi je plane dans la rue, dans tes yeux sous la pluie. Et je reste l'esprit de tes lointains souvenirs. Dans mes songes ensevelis, tes larmes, tes rires. Tu es ma femme iconique, tu es mon rubis saphir. Je suis ta rose lyrique, je suis ces gens qui t'admirent.
Sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil. Aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Des jours durant, fuyant la nuit, je pars pour ta peau. Je parcours la ville, la fumée soif de ta bouche file, s'échappe de jour en jour. Quand je râle dans la nuit, je suis seule sous mes vis. Je t'aime quand il pleut, tu es la note de mes voeux. Je t'embrasse dans mes rêves et je t'aime au bout des lèvres. Je déteste le goût mièvre de leur bouche, de leur rêve. Dans la nuit, je me regarde sous les nuages, je divague. Avec toi, je suis roi, je suis roi. Toi, je suis roi, toi, je suis roi. Mmh.
soleil. Aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Aime-moi dans la neige. Aime-moi sous le soleil. Aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil.
Je suis un garçon de la nuit, moi je laisse tomber les filles. Je n'aime que tes parésies qui dans mes pensées grésillent. Je laisse tomber les filles, je n'aime que tes parésies qui dans mes pensées grésillent.
Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil. Aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil. Aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil.
Video Club con Rua a Pop Sera alle 19.54 minuti. E dunque lo hanno chiamato tsunami bianco, l'ondata di cocaina che è entrata in Francia negli ultimi tempi. A definirla così è stato un rapporto, il rapporto 2025 ufficiale dell'ufficio antidroga francese, un documento confidenziale di oltre 60 pagine che dà tutti i dettagli sui numeri di chi consuma droga, sulle principali rotte, soprattutto dei traffici illeciti. Un rapporto che è stato consultato da Le Monde, che ne ha dato diffusione, che spiega come la Francia sia diventata il centro europeo della cocaina e della controcultura legata alla droga. Secondo questa nota riservata, è probabile che oltre 200.000 persone siano coinvolte in Francia in una rete di distribuzione al dettaglio che comprende 5.000 capibanda, un centinaio di grandi importatori dal Sud America, insomma una delle più grandi reti di traffici di droga d'Europa. E ne parliamo con Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, di nuovo sulle nostre frequenze. Bentornato Guido.
Buonasera a voi.
Allora, di cosa si tratta? Perché a leggerlo fa un certo effetto.
Beh, diciamo che è una conferma di quanto è emerso in questi mesi o in questi anni. La Francia è una posizione geografica che la rende, diciamo così, utile per i traffici di cocaina, ma anche di hashish, di altre droghe. Una parte arriva dal Medio Oriente, andando dall'Africa o dalla Turchia, ma soprattutto la cocaina arriva dal Sud America e punta su diverse aree geografiche. Una sono i porti del nord della Francia, dove i narco si sono infiltrati anche nei sindacati, negli scaricatori, con minacce o con corruzione. E poi l'altro grande focus è l'area di Marsiglia, dove agiscono organizzazioni criminose molto forti come la DZ Mafia, che a sua volta si è estesa, si è allargata in altre parti della Francia. E qui abbiamo una forma di criminalità molto violenta che usa armi potenti come i Kalashnikov, fucili a pompa, ci sono molti omicidi, quindi diciamo che il rapporto è una sintesi perfetta di quello che sta accadendo.
Area di Marsiglia, che ci fa venire in mente ovviamente per chi è un fan di Jean-Claude Izzo, i suoi racconti, la sua trilogia marsigliese. Ma quindi parliamo proprio di narcos, narcotrafficanti, gruppi criminali attivi sul territorio e insomma con una rete internazionale ben radicata.
Certo, allora possiamo fare una sorta di panorama. Marsiglia c'è il gruppo principale che è la DZ Mafia, formata essenzialmente da cittadini francesi di origine magrebina. E poi c'è un'altra gang che però è stata sconfitta, Yoda, che ha subito molti colpi, e qui la guerra avviene come? Con attacchi nelle zone di spaccio, sparano sulle sentinelle, sparano su quelli che vendono al dettaglio e qualche volta cercano di colpire dire i capi. Per questa ragione alcuni dei capi sono scappati all'estero, sia per sottrarsi alla ricerca della polizia, sia per sottrarsi alla vendetta. Uno dei posti dove si nascondono, ormai è noto e stranoto, è Dubai. Dubai è, diciamo così, un posto dove portano i soldi anche i narcos trafficanti francesi. Poi abbiamo delle sottogang, dei sottogruppi. Un aspetto molto allarmante è quello dei killer baby, cioè questi sono ragazzini a volte non collegati alle organizzazioni criminose, ma che vengono reclutati via web e gli danno 20, 50 mila euro, 30 mila, dipende, per eseguire degli omicidi. Addirittura ci sono casi dove gli vengono date le informazioni sempre via web, addirittura con le mappe, le posizioni che devono assumere, e richiedono in certi casi un breve video per documentare l'agguato. Quindi questo vi dà l'idea dell'estensione. Infatti nel rapporto citato da Le Monde, oltre a fare, dicevo, la sintesi di questo, l'aspetto più interessante è la narcocultura, e si avvicina molto ai fenomeni messicani. Non a caso, diciamo che negli ultimi due anni il tema, la deriva messicana della mala francese è molto forte. E vi aggiungo un dettaglio: il governo ha deciso di creare delle carceri speciali dove rinchiudere i boss, un po' come il nostro 41 bis.
Quanto tu, che conosci bene, insomma, il paese, la realtà è francese, quanto è sentito questo argomento per i cittadini francesi e il problema anche in sé con tutti i suoi derivati?
Allora, questo è un aspetto molto interessante. Come giustamente detto, io da tanti anni seguo soprattutto la storia di Marsiglia. Bene, prima che delle notizie arrivino a livello nazionale, ce ne vuole. Cioè, Le Monde nell'ultimo anno ha dedicato molti articoli, anche l'anno scorso, ma in passato non c'era molta attenzione. Non c'era molta attenzione, non mettono i nomi delle persone uccise, ora diciamo, importano. Importa, in certi casi interessa sapere chi, come, perché gli articoli sono estremamente stringati, tranne qualche reportage ogni tanto, no, fatto soprattutto dal giornale di Marsiglia, La Provence. Quindi, come dire, c'è da una parte la preoccupazione, dall'altra c'è un po' un approccio francese, che questo è un po' tipico, non a nascondere, ma a trattare queste cose come fossero un po' remote, no, quasi un problema locale. Ora invece nell'ultimo anno non è più un problema locale, e la prova ve l'ho data, il fatto delle supercarceri è un segnale evidente, no? Hanno anche studiato nuove forme, che però sono ostacolate anche dagli avvocati. Insomma, si è aperto anche un dibattito, chiamiamolo così, giuridico e giudiziario sulla lotta ai narco. C'è chi dice: ma voi puntate sulla repressione, quando ben sapete che all'origine di questo ci sono dei quartieri difficili, mancanza di lavoro, crisi sociale. In qualche aspetto troviamo degli elementi, no, che sono apparsi anche diciamo, nell'analisi dei fenomeni terroristici dei jihadisti nati sotto casa, per così dire.
Molto interessante, Guido, e immaginiamo in realtà con certezza, perché viene citata, c'è anche l'Andrangheta calabrese in qualche modo coinvolta nei traffici.
Oh, certamente. Allora, l'Andrangheta è coinvolta essenzialmente per, ovviamente, noi sappiamo che è la grande esperta della logistica per la cocaina, e quindi questo è un elemento. Secondo elemento è, c'è una penetrazione dell'Andrangheta nelle aree commerciali del sud-est, ossia la Costa Azzurra, sia per vicinanza di territoriale, siamo un passo dalla Liguria e dal Piemonte, la Lombardia, sia perché è un punto di passaggio, no? Est-ovest, sia perché c'è la possibilità di aprire locali, ristoranti, qualsiasi tipo di attività e settore immobiliare. Bene, questo è il paradiso per l'Andrangheta. Non a caso nella zona confinaria italiana, l'area di Sanremo, Bordighera, l'Imperiese, è nota la presenza dell'Andrangheta. Cioè, le cose non nascono mai a caso, cioè c'è una contiguità territoriale e ogni tanto ci sono delle retate, ci sono delle operazioni. vi faccio presente un'altra area, ad esempio è l'Alta Savoia, Grenoble, un altro posto dove ci sono stati conflitti a fuoco, dove c'è una presenza conosciuta della malavita italiana che poi fa patti con chi? Con chi ha il territorio, quindi chi, le gang che controllano questi quartieri difficili. Ci sono emersi, e questo è un altro dato che vi fa capire, ci sono stati casi dove le gang hanno arruolato membri delle forze di sicurezza. C'è uno scandalo molto grosso a Marsiglia dell'antidroga. Insomma, è un mondo molto 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 complesso.
È molto interessante. Grazie Guido per avercelo raccontato. Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, alla prossima.
Dido con White Flag. A Pop Sera alle 22 minuti. Tra poco un'altra storia da tutt'altra parte, da un'altra parte del mondo. Siamo nel Golfo di Aden, sulle coste dello Yemen. Dido con White Flag a Pop Sera alle 26 minuti.
And I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
Le 26 minuti Pop Sera per raccontarvi adesso, darvi la notizia, un aggiornamento che ci arriva leggendo le agenzie, riguarda il caso al Masri. Ve lo ricorderete che c'era in ballo una causa al Tribunale dei Ministri dopo le denunce su quanto successo attorno alla vicenda di al-Masri, il torturatore libico che era arrivato in Italia, era a Torino, venne arrestato e poi venne rilasciato e rimpatriato su un volo di Stato direttamente in Libia. Il torturatore ricercato da un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. E il Tribunale dei Ministri doveva esprimersi sull'indagine che era aperta ai danni di vari ministri italiani, tra cui Giorgia Meloni, il ministro della giustizia Nordio, il sottosegretario Mantovano e quello degli interni Piantedosi. La notizia ce l'ha data poco fa Giorgia Meloni e ci dice che il Tribunale dei Ministri avrebbe archiviato la posizione della Presidente del Consiglio. Vi leggo l'agenzia. Oggi mi è stato notificato il provvedimento dal Tribunale dei Ministri per il caso al-Masri. Dopo oltre 6 mesi dal suo avvio, dice Giorgia Meloni, e dopo ingiustificabili fughe di notizie, i giudici hanno archiviato la mia sola posizione, mentre dal decreto desumo che verrà chiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Piantedosi e Nordio e del sottosegretario Mantovano. Quindi il Tribunale dei Ministri, forse questa è la vera notizia di tutta questa vicenda, è che dovrebbe chiedere, secondo quanto riferisce direttamente la Presidente del Consiglio, dovrebbe chiedere l'autorizzazione a procedere al Parlamento nei confronti dei ministri Piantedosi, Nordio e del sottosegretario Mantovani. Continua poi la nota di Meloni che dice, a differenza di qualche mio predecessore che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari, rivendico che questo governo agisce in modo coeso sotto la mia guida. Ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata e quindi è assurdo chiedere che vadano a giudizio Piantedosi, Nordio e Mantovano e non anche io prima di loro. E dunque la notizia è che verrà chiesta dal Tribunale dei Ministri l'autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno Piantedosi, il ministro della Giustizia Nordio e il sottosegretario di Palazzo Chigi Mantovano, non per Giorgia Meloni. Dunque la vicenda è quella di al-Masri, ve lo ripeto, il caso del torturatore libico su cui pendeva un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, che venne prima arrestato e poi rilasciato dalle autorità italiane e addirittura rimpatriato in Libia su un volo di Stato. Tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del giornale radio, già a partire da quella di stasera delle 22:30 condotta da Viviana Astazzi. Ma adesso andiamo in Yemen per una storia, la storia di un naufragio di migranti che c'è stata nel Golfo di Aden, lì al largo dello Yemen, che insomma ci racconta molto di che cos'è quella rotta, la rotta del Mar Rosso e del Golfo di Aden, che da noi non è molto conosciuta ma è emblematica di tutta una situazione e di tutto un verificarsi di cose che accadono lontano da noi, insomma. Ma ci spiega tutto Sara Farinella, che è in studio con noi. Ciao Sara.
Ciao Mattia. Allora sì, la notizia è corretta, un'imbarcazione si è ribaltata al largo delle coste dello Yemen nel Golfo di Aden e l'equipaggio era composto da 158 migranti di cui sono stati trovati i corpi di 76, tra l'altro sulle rive delle spiagge sparsi nelle coste dello Yemen attorno appunto alla zona di Aden. I rimanenti sono dispersi e sostanzialmente solo 32 sono le persone che si sono riuscite a salvare da questo naufragio. Però sì, al di là, diciamo che questo non è un caso isolato, nel senso che come dicevi è una rotta molto battuta di cui noi non sentiamo parlare, ma in realtà i rapporti soprattutto stilati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è l'agenzia dell'ONU che si occupa proprio di studiare questi flussi migratori, ha riportato che più di 60.000 persone hanno tentato di attraversare, dico tentato perché poi non tutti
ce la fanno, certo.
Ce la fanno. E più di 60.000 persone solo nel 2024, quindi insomma stiamo parlando di numeri importanti, e soprattutto negli ultimi 10 anni un altro dato che ci riportano questi rapporti sono che le persone morte sono 3.400, di cui 1.400 morte.
E soprattutto dove vogliono andare queste persone migranti che arrivano dal soprattutto?
Allora, i migranti, in questo caso del naufragio di oggi, ma appunto questo è solo un caso emblematico, di tanti che si sono già ripetuti, principalmente sono migranti etiopi provenienti dal Corno d'Africa che si dirigono in Yemen. Per alcuni di loro lo Yemen in realtà è il punto d'arrivo, ma per molti altri invece è solo un paese di transito che invece vedono come meta ultima e finale l'Arabia Saudita e in generale i paesi più ricchi del Golfo.
E tutto questo ce l'ha raccontato anche, te l'ha raccontato a te Sara, la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia. Facciamo andare in onda la sua intervista, nel frattempo ti ringraziamo, grazie Sara Farinella.
Grazie Mattia.
È stato un naufragio assolutamente drammatico, parte dei corpi e gli annegati sono stati trovati in punti diversi della costa e il gommone doveva recarsi sulla costa yemenita nell'area di Abiyan. E questi dati sono dei dati macroscopici sulla giornata di oggi perché il numero è imponente, ma di fatto siamo di fronte ad un fenomeno assolutamente ordinario. Ordinario da diciamo 30 anni, perché lo Yemen è l'unico paese della penisola arabica ad avere firmato il trattato per il riconoscimento dei rifugiati e da tantissimi anni, soprattutto da quando la Somalia e tutta l'area, quindi parliamo di Etiopia, parliamo del Tigray, è interessata da guerre interne, da relazioni che hanno diviso la Somalia, c'è stata la creazione del Puntland, la guerra tra Etiopia e Tigray, eccetera, per cui tutte queste persone cercano di arrivare in Yemen per ottenere innanzitutto lo status di rifugiato e poi attraverso questo strumento lentamente fare qualche soldo in Yemen e per poi recarsi in Arabia Saudita, perché il sogno economico è l'Arabia Saudita. E questo è un fenomeno che, ed è interessante anche drammatico saperlo, si verifica sistematicamente anche durante la guerra in Yemen, cioè negli ultimi 10 anni di guerra noi abbiamo avuto lo stesso flusso di persone migranti, il che la dice lunga sullo stato della situazione in Somalia, che non è solo determinato certamente dalle guerre, dalla presenza di Shabab, ma è determinato anche e soprattutto dalle carestie frequenti che sono alternate invece a episodi monsonici che annegano completamente le terre di acqua. Per cui la maggior parte di queste persone che hanno sempre vissuto agricoltura prima si spostano nelle città più grandi e quando nelle città più grandi, nell'Islam di quest'area del Corno d'Africa, non trovano sostenibilità, immaginano di poter emigrare e quindi di poter fare una vita migliore.
Quali sono i rischi che i migranti corrono percorrendo questa tratta migratoria?
È una delle tratte più rischiose e pericolose perché per via del tratto di mare, che spesso quando sono i monsoni spazza via tutto, per la presenza di sommergibili, mine, insomma è un'area che è gradita diciamo a milizie e qui si, diciamo, si muove una guerra marina tra i soggetti politici che si trovano nel Mar Rosso, possono essere preda sicuramente di pirati e poi quando arrivi sul posto naturalmente comunque è pericoloso perché uno dei rischi è stato che le milizie emiratine che si trovano al sud dello Yemen li hanno anche presi, messi in delle carceri esattamente come fanno le milizie libiche con i migranti subsahariani nel Nord Africa. Da lì non escono e se vogliono uscire vengono taglieggiati e alle famiglie vengono chiesti 1.000-2.000 dollari per uscire da lì. Quindi, e poi tutto questo per arrivare dove? In Arabia Saudita.
Qual è la realtà che li aspetta realmente in Yemen?
Quello che fanno è fondamentalmente arricchire, possiamo dire, purtroppo il numero di persone migranti spiaggiate negli slum di alcune città, ne ho visitati diversi, adesso durante la guerra l'area di Aden era popolata in modo impressionante da persone che tra l'altro non avevano da mangiare oppure facilmente preda del colera e quindi se sopravvivono poi riescono ad arrivare in Arabia Saudita dove l'obiettivo è o lavorare nelle costruzioni o lavorare diciamo nelle pompe di benzina o fare altre attività veramente alla base della società. Spesso in Yemen sono sottoposti a dei trattamenti molto umilianti, quell'area lì è anche un'area molto razzista nei confronti di chi ha la pelle nera, per cui è molto difficile integrarsi banalmente nella società e non sempre la richiesta di riconoscimento della propria condizione di rifugiato Stato viene accettata, perché lo Yemen è un paese in guerra, ha delle difficoltà all'interno dei ministeri, della parte amministrativa, e a maggior ragione ce l'ha sul riconoscimento delle persone migranti nel passaggio dalla condizione di migrante alla condizione di rifugiato. Il sogno è il sogno economico per queste persone. L'Arabia Saudita per queste persone è esattamente quello che erano gli Stati Uniti d'America per i nostri migranti veneti o siciliani o pugliesi o che dir si voglia all'inizio del Novecento. Quindi mettiamola così, cioè il sogno economico significa andare via perché non puoi più coltivare la terra e quindi non hai di che mangiare e quindi devi trovarti un futuro. L'idea è quella di andare da queste parti, guadagnare dei soldi, tornare indietro e comprare la terra. Ora, quello che succede innanzitutto è che spendo tantissimi soldi nella tratta che va ovviamente dal Corno d'Africa fino ad arrivare allo Yemen. Dopo devono rifarsi i soldi stando sul territorio yemenita per fare poi un'altra tratta che invece è quella più pericolosa, spesso mortale, che li porta in Arabia Saudita. In questo passaggio, non possiamo parlare di attività illegali nel senso proprio del termine, perché come dicevo, le persone nere non sono considerate allo stesso livello delle persone bianche, questo anche dentro la società yemenita, quindi in modo automatico vanno a fare dei lavori umili, quindi pulisci insomma, un po' il vetro alla macchina come accade da noi, fai le pulizie. La cosa complessa è soprattutto quando e se entrano nelle mani delle milizie, dove queste persone vengono utilizzate per fare dei lavori veramente pesanti, per esempio raccolta delle plastiche, raccolta dei rifiuti, per cui queste persone vivono dentro le discariche. Questo per esempio è quello che succede nell'Islam vicino Sana'a, nel nord dello Yemen, dove la milizia Houthi li ha sempre utilizzati negli ultimi anni per regolarizzare un servizio che non aveva più in atto, che era quello della raccolta dei rifiuti.
Lo Yemen è la meta ultima del loro viaggio o è solo un paese di transito? E cosa li aspetta in questi paesi più ricchi?
In Arabia Saudita possiamo iniziare a fare questo ragionamento, cioè in Arabia Saudita ci sono lavori legali e lavori illegali, cioè vuol dire sottopagati, ma tutto questo è legato a un sistema del lavoro in cui puoi rimanere in Arabia Saudita solo se hai lo sponsor, cioè una persona che garantisce per te, ti assume, ti toglie il passaporto, ma in questo caso stiamo parlando di persone che vengono al Corno d'Africa, che hanno eventualmente un titolo di rifugiato, e però una volta che raggiungono il sogno economico non hanno alcuna forma di libertà.
E lei mi diceva che poi l'obiettivo è tornare in Somalia, ma effettivamente poi quanti tornano e riescono a tornare o si conclude lì?
Sono pochi quelli che riescono a tornare, molti di loro sono tornati perché la IOM e l'UNHCR hanno implementato delle forme di rimpatrio, quindi pagando le tratte di ritorno, soprattutto al sud dello Yemen, per non riempire tra l'altro l'unico campo profughi che c'è in Yemen, che oggettivamente è gestito da un UNHCR, che non è una gestione vera e propria, ma è un rifugio, un peccatorum, e sono tornati indietro, ritorna indietro verso la Somalia, e tra l'altro hanno a disposizione in 6 mesi di prova per ritornare indietro del cash for work, quindi ricevono fondamentalmente uno stipendio. Questo stipendio servirebbe loro per riprendere a lavorare, riprendere contatto con le terre che hanno lasciato, eccetera. Quello che succede è che poi ripagano nuovamente i trafficanti per ritornare in Yemen, perché in Somalia non trovano niente.
E questo dunque quanto succede su quella rotta che dal Corno d'Africa porta direttamente nei paesi del Golfo. Raccontato dalla nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, intervistata da Sara Farinella. Prima di passare al prossimo tema, al prossimo ospite che è già in linea con noi, vi ricordo la notizia di queste ultime ore data direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È quella che riguarda il caso Al-Masri, perché il Tribunale dei Ministri che stava indagando sulla vicenda ha chiuso l'inchiesta sul generale libico che era stato arrestato a Torino su mandato di cattura internazionale della CPI, la Corte Penale Internazionale, perché torturatore, stupratore, erano state documentate le violazioni dei diritti umani da lui commesse nella prigione di Mitiga in Libia, nei cosiddetti campi di detenzione libici dove venivano torturati i migranti. Era stato arrestato a Torino e poi rilasciato dalle autorità italiane e addirittura rimpatriato con un volo di Stato in Libia. E dunque c'era un'inchiesta, stava indagando il Tribunale dei Ministri, che ha chiuso l'inchiesta, ha archiviato la posizione di Meloni, però a quanto dice la stessa Presidente del Consiglio pare che le posizioni degli altri tre ministri e sottosegretari, cioè Nordio, Piantedosi e Mantovano, sia più compromessa, perché andrebbero, dicono così i quotidiani online, verso il processo. Giorgia Meloni stessa ha detto che dunque desume che a questo punto il Tribunale dei Ministri chiederà l'autorizzazione a procedere nei loro confronti. Vedremo cos'altro succederà magari nelle prossime ore, già a partire dalle 22.30 col GR della sera, ma adesso parliamo di un'altra vicenda importante accaduta oggi.
Segna ancora la Spagna, ma ci sono 13 secondi, palla italiana, contropiede ancora, ancora è Brunamonti, aggrappato letteralmente da un pallaccio, sì, va bene, tiriamo anche se tiri liberi, ma tanto 8 secondi mancano soltanto alla medaglia d'oro. 103-94, lasciamo terminare la partita per darvi tutto, tutta la documentazione cronistica di questo storico evento, poi faremo parlare anche i commenti. 103-94, 8 secondi da giocare, l'Italia è campione d'Europa con questo tiro libero di Brunamonti. Andiamo a 104, abbiamo 10 lunghette di vantaggio, dicevo prima che non siamo solo i campioni della difesa, ma facciamo anche più di 100 punti, viva Dio! 105-94, Corbalan, 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita! L'Italia ha vinto 105-98! Ed è campione d'Europa.
E quella che avete ascoltato era la cronaca di Aldo Giordani della finale degli europei di basket che si giocavano a Nantes nell'83, una delle più grandi imprese nella storia della pallacanestro italiana, una di quelle imprese ricordate poi nel corso dei decenni. E protagonista di quella impresa era Marco Bonamico, cestista e voce, anche commentatore TV, oltre che presidente di recente della Lega 2 di basket, che purtroppo ci ha lasciato oggi. Uno di quei cestisti che è stato una bandiera in particolare di una squadra, le V Nere, la Virtus Bologna. Abbiamo allora gli ultimi minuti per ricordarlo insieme ad Alberto Figliolia, giornalista e scrittore che è espertissimo di pallacanestro italiana. Benvenuto Alberto.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Allora Alberto, cosa possiamo dire di Marco Bonamico?
Marco è stato un grandissimo giocatore, veramente uno dei più grandi della nostra pallacanestro, indimenticabile per quello che ha fatto sui campi di gioco e anche per la sua capacità nel dopo basket giocato di lavorare in favore del movimento, anche come presidente della GIBA, presidente della Lega 2, anche artefice del lancio del basket 3 contro 3. Era un uomo di ampie visioni. Come giocatore è stato veramente una pietra miliare. Abbiamo sentito quella voce magica di Aldo Giordani che ci riempie il cuore di nostalgia di uno dei più famosi e incredibili successi della pallacanestro italiana, una delle età d'oro della pallacanestro italiana, insieme a quella che nel 99 di Tanjevic e anche di Recalcati subito dopo. La squadra dell'83, di cui protagonista era una colonna, ha fatto veramente sognare, battendo anche finalmente sul campo i nostri avversari storici della Jugoslavia, che comunque godevano sempre della presenza di formidabili campioni. Bonamico era in quella squadra, come era in quella dell'80, medaglia d'argento a Mosca, altra impresa clamorosa, bissata poi nel 2004. E quindi noi siamo veramente, tutti noi del movimento siamo davvero rammaricati della scomparsa di questo grande campione, che ha cominciato a calcare i parquet sin da giovanissimo, un uomo che aveva tecnica, non solo presenza fisica, non solo potenza, non solo elevazione, ma grande cuore, grande carattere, capacità difensive e una gran bella mano. Insomma, era un giocatore completo e indimenticabile anche per chi l'ha visto giocare dal vivo.
Aveva 68 anni, Alberto, era ricoverato da tempo, giusto per dover di cronaca. Io ti chiedo un'ultima domanda, abbiamo giusto un minuto, Alberto, perché quella stagione di quella nazionale, di quel movimento allenata, di quella nazionale da Sandro Gamba, perché ancora oggi viene ricordata in maniera così affettuosa, insomma, è rimasta nella storia, scolpita nella storia, direi.
Intanto non era semplice mettere sotto avversari storici e provvisti di campioni di incredibile spessore tecnico come la Jugoslavia ancora unita. Parliamo di gente come Kičanović, Dali Pagić. E oltretutto era una squadra, la nostra, dotata di autentici fuoriclasse. Basti dire che nel ruolo di play si potevano alternare tra giocatori come Brunamonti, Marzorati e Cagliaris, protagonista anche di quell'immagine iconica del pallone sollevato a due mani al fischio finale di Italia-Spagna.
Della cronaca che abbiamo mandato in onda. Sì.
E Buonamico era veramente un ingranaggio importantissimo di quella formazione, che giocava come un orologio con grande forza morale, non solo con grandi capacità e abilità tecniche. È stato un po' come una sorta di rilancio per la nostra nazionale in grandissimo stile. Non avevamo mai vinto prima gli europei, medagliati sì, ma mai vinti. Quella è stata un'impresa epocale di una squadra meravigliosa e poi è
indimenticabile, sicuramente. Aggiungo
indimenticabile
soltanto
l'apporto di Marco Buonamico, che io ricordo di aver visto giocare dal vivo. Mi ha sempre impressionato, così come anche la prima volta che l'ho visto sugli schermi televisivi, ero rimasto colpitissimo, perché si capiva che questo ragazzo aveva le stimmate del campione.
E ricordiamo anche di quella nazionale, ovviamente, Dino Meneghin e Antonello Riva, altre due grandi stelle. Ci dobbiamo fermare.
Villalta, Gilardi, era una super squadra, sul serio, un super team.
Alberto, ti ringraziamo molto per averci raccontato questa figura storica importante del nostro sport.
Grazie a tutti.
Alberto Figliolia, buonasera, giornalista.
A tutti gli ascoltatori.
A te, giornalista e scrittore, grande esperto di pallacanestro. Con lui si conclude questa puntata di Pop Sera alle 20:28 minuti. Torniamo come sempre domani a partire dalle 18:30 circa. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Mattia Guastafierro. Ciao!